Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata, ben ritrovati da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci. Buongiorno, c'è veramente di tutto a che fare con il gusto in questo fine settimana, quindi partiamo subito da Golosaria.
Dire Golosaria vuol dire parlare di un evento che si svolge a Milano e che è conosciuto ormai da tutti.
Sì, la 10ª edizione ci sarà il prossimo fine settimana, dal 17 al 19 di ottobre a Milano Congressi. Noi siamo molto curiosi qua a Wine Station, vogliamo capire qualcosa in anteprima e ci affidiamo a colui che l'ha inventata di fatto Golosaria, ovvero il collega giornalista enogastronomico Paolo Mastropiero. Ciao Paolo, benvenuto su Wine Station.
Ciao, grazie per l'invito.
Golosaria, 10 anni ormai di esperienza, una rassegna che è cresciuta e che continua a farlo con il meglio dell'eccellenza in campo enogastronomico italiano.
Beh sì, non è solo questo, perché la mia soddisfazione è che per i 10 anni di Golosaria vengono tanti giovani, viene il futuro dell'enogastronomia italiana, sia nel campo dei vini sia nel campo del food, c'è tanta innovazione e tra l'altro mi sembra anche coerente con il lascito di Expo, cioè la visione del futuro. Vedremo delle cose mai viste che debuttano in anteprima e quindi sarà molto interessante esserci, ad esempio 12 esperienze di cucina di strada, tutte a Golosaria, per mostrare anche come sono cambiati i consumi.
Ecco Paolo, davvero il settore del food sembra uno dei più dinamici in questo momento in Italia, speriamo che sia finalmente una rotta da perseguire anche come sistema economico. Ci vuoi svelare qualche chicca che chi verrà a Golosaria potrà assaggiare soprattutto?
Sì, beh, intanto quello che dici tu, la nostra capacità di andare all'estero a portare innovazione è rappresentata anche dal fatto che verrà il Giappone a Golosaria, la principale rivista di enogastronomia giapponese, per raccontare che cosa gli interessa dell'Italia. Beh, per esempio una chicca assoluta di Golosaria è un nuovo mestiere, la cucinoteca. C'era l'enoteca che dava le bottiglie, che oggi dà le bottiglie di vino ai ristoranti, c'è anche chi cucina le basi per i ristoranti, cucina i piatti per i ristoranti e quindi possono risparmiare sul personale. Sarà Alessio Bottin che debutta con questa innovazione incredibile qui a Golosaria, ma poi ci sarà il pastrami, per esempio una nuova frontiera è la cucina per la salute, curarsi mangiando, e qui ci sarà la compiutezza del progetto Amati, che ha un locale in via Cappellini 23 a Milano e che presenta, debutta Golosaria con la sua cucina di strada e quindi presenterà questo prodotto, ma con la carne di razza bovina piemontese, con prodotti di altissima qualità. Poi c'è la birra per intolleranti col sordo, insieme a 15 microbirrifici. Solo assaggiando le birre di questi 15 microbirrifici si sente il racconto dell'agricoltura italiana. E poi tantissime altre cose, c'è il sito www.golosaria.it dove ogni presenza è descritta minuziosamente da me, sia i 100 produttori di vino sia i circa 200 del food, per cui ci si può preparare per venire a questo grande evento a Fiera Milano.
Sono davvero tanti gli spunti, non è solo per golosi, insomma, è anche per addetti del settore che possono capire quali sono le novità, come ci stavi dicendo, ma anche un'attenzione particolare al benessere a tavola dedicherete in ogni giornata.
Beh sì, per esempio il primo giorno, dove noi diremo come Golosaria ha dato un contributo alla città di Milano con le nostre idee, laboratorio che abbiamo portato, per esempio affronteremo il tema degli avanzi, la cucina degli avanzi, come non buttare via il pane che ancora oggi viene buttato via per un terzo, però la cucina degli avanzi è la madre della nostra grande cucina italiana. L'ultimo giorno di Golosaria presenteremo una nuova guida nazionale ai ristoranti di Gatti e Mastropiero, per dire che Golosaria è partita con Carlo Cracco, Davide Scavino e Massimo Cottura, che hanno detto noi faremo la nuova cucina italiana. Oggi la nuova cucina italiana c'è e va riconosciuta e premiata, e noi vogliamo significare anche questo con Golosaria, che è la casa del gusto.
Bene, allora l'invito di Wine Station e ai nostri amici radioascoltatori è quello di andare a fare un giro a Milano unendo più tappe. C'è ovviamente l'Expo, ma c'è anche Golosaria il 17, 18 e 19 di ottobre. Grazie a Paolo Massob per essere stato con noi e buon gusto.
Grazie, vi aspetto in tanti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Oggi beviamo in un calice bello largo. Come si chiamano, Giovanni, tu che sei esperto? Insomma, per il Brunello ci vuole un vino particolare, ci vuole un bicchiere particolare.
Sì, potremmo scegliere un tulipano, insomma, un calice ampio che può ossigenare bene il vino, perché andiamo a berne uno decisamente importante, forse l'emblema del Made in Italy, perché andiamo a Montalcino, lo facciamo in compagnia di un enologo, Carlo Travagli, che lavora per l'azienda Il Grappolo, che si trova tra l'altro lungo una strada meravigliosa, attraversa dei monti, quella che da Montalcino scende verso Sant'Angelo. Buongiorno Carlo, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, visto che l'abbiamo buttata sul bicchiere, voi enologi quando fate gli assaggi che bicchiere utilizzate?
Generalmente usiamo il classico calice a tulipano, appunto, però per il Brunello ci possiamo permettere anche il classicissimo ballon in fase finale, insomma, ecco. Ma sul lavoro è un calice a tulipano.
L'importante è non utilizzare bicchieri di carta, perché lì il vino veramente non si assapora. E allora parliamo di Brunello. Dicevamo, soddisfatti di come è andata questa annata?
Per adesso siamo a work in progress, quindi sai, un po' di scaramanzia prima di parlare, diciamo, ancora ce la teniamo. Sicuramente, anche perché insomma i vini sono, credo nella maggior parte, perlomeno nel nostro caso, ancora da svinare, quindi diciamo siamo ancora in fase di fermentazione, però la stagione fino a oggi ci ha dato una mano, ecco, quindi la materia prima su cui si è lavorato in tutta la zona di Montalcino penso si possa definire eccellente.
Ecco Carlo, ovviamente parlare di Brunello è affascinante ma anche abbastanza difficile, no, per il consumatore che ne trova davanti tante di bottiglie all'enoteca, al supermercato, insomma, dove acquista. Nel caso del Grappolo c'è una peculiarità da far emergere che lo distingue magari dagli altri suoi fratelli?
Ma io direi che per quanto riguarda noi, come caratteristica principale, abbiamo un buon equilibrio tannico, comunque di struttura al palato, ma soprattutto i nostri vini si distinguono per una fragranza aromatica molto intensa. Penso questo soprattutto dovuto alla zona, all'esposizione, ma anche ai terreni che abbiamo, che favoriscano questa caratteristica, la caratteristica aromatica, insomma, intensità di frutto e aromaticamente sono interessanti.
Ecco, sfatiamo un mito anche che questa persona che ho qui accanto ovviamente sostiene, cioè il fatto che poi il Brunello di Montalcino si debba bere soltanto in occasioni molto importanti, no, cerimonie,
soprattutto con piatti importanti.
Certo,
più
però,
che con le cerimonie. Se uno a casa sua ha fatto è da solo e ha fatto il cinghiale numido, ecco, secondo me ci può bere un Brunello.
Sì, certo, però altrettanto, ora, dire che Brunello è un vino da tutti i giorni è difficile, però insomma si può cominciare a stapparne qualche bottiglia in più, in tal senso, che ne dici?
Ma io, diciamo, quello dipende dal Borsello. Io sicuramente il Brunello, certo, non è un vino da primo prezzo, però chi se lo può permettere, secondo me si permette sempre un ottimo bicchiere di vino anche tutti i giorni, perché al di là, insomma, come può suggestionarci a noi culturalmente il Brunello, e quindi il vino che noi a tutti i giorni, però io assicuro che il Brunello, per l'eleganza che il Sangiovese tiene in questa area, diciamo, nella maniera in cui vengono prodotti, è un vino che si beve bene, è un vino molto piacevole, anzi io direi che per l'eleganza, la sua piacevolezza è una delle caratteristiche che distingue questo vino. Quindi, non è possibile forse metterlo in tavola tutti i giorni, ma secondo me non è un vino solo da... è da bere nei grandi, insomma, insieme a degli ottimi cibi, però se non lo potesse permettere, se lo potrebbe bere tutti i giorni, io farei, insomma, ecco.
pare che comunque sicuramente gli americani abbiano dei portafogli abbastanza allargati e che loro ne facciano ampio uso del vostro vino.
L'annata 2010 è andata a Roma.
L'annata 2010 è stato un'eccellenza, quindi una stanna a 5 stelle. Il mercato americano è sicuramente il mercato di riferimento per quello che riguarda Montalcino, e tutti i produttori ci guardano, no, tutti qua, quindi, anche perché insomma, hanno per di acquisto per questo prodotto e anche insomma gli piace questo prodotto. Quindi sì, l'americano è indubbiamente un mercato starci vicino, ecco.
Bene, noi Carlo stiamo rischiando di perderlo, però siamo in chiusura e vogliamo appunto chiudere con un brindisi virtuale, con un calice di Brunello di Montalcino, che sia un tulipano, un balloon, fate voi. Comunque appunto in questo sabato di ottobre noi di White Station vi suggeriamo di bere bene, come d'altronde facciamo sempre. Grazie a Carlo Travagli per essere stato con noi, buon lavoro in vigna e buon vino.
Grazie e buon bicchiere a tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Noi conosciamo il trekking urbano, ma non c'è solo quello, c'è anche il trekking di campagna, quello che si può fare tra le vigne perché è legato al vino.
Sì, oggi infatti con White Station vi portiamo in Franciacorta non solo a bere le pregiate bollicine della provincia di Brescia, ma anche a condurre un percorso affascinante che appunto si chiama Wine Trekking. E ne parliamo in compagnia di colui che ha ideato questa iniziativa all'interno dell'azienda Al Rocol, ovvero Gianluigi Vimercati Castellini. Buongiorno, benvenuto su White Station.
Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Dicevamo che si cammina il trekking bene o male quello, con scarpe particolari adatte per le vari terreni particolari che si trovano sicuramente nelle vigne.
Sì, noi crediamo che l'abbinare un buon vino a uno splendido territorio sia fondamentale. Per questo motivo abbiamo pensato di far conoscere le vigne e tutto il territorio della nostra azienda. Quindi abbiamo lanciato questa iniziativa del wine trekking, dove la gente, logicamente attrezzata con scarpe da trekking e con la voglia anche di conoscere il nostro territorio, questi itinerari che partiranno appunto in questi giorni in Franciacorta.
Ecco, la vostra è una tenuta di 34 ettari, e poi immagino che la vendemmia da voi sia finita già da un po', quindi lo scenario è decisamente autunnale per camminare in vigna. Quali percorsi possono essere fatti? Cioè ce n'è un po' per tutte le tipologie, semplice, esperto, sì, e quant'altro?
Sicuramente la tenuta sono 34 ettari, noi abbiamo fatto un percorso che si snoda tra vigneti, uliveti e bosco, quindi adatto anche alle famiglie. Abbiamo individuato tre tappe che rappresentano i vecchi cascinali agricoli dell'azienda, e ogni cascinale agricolo andremo ad assaggiare una bollicina differente, quindi un Franciacorta Brut, un Franciacorta Satène e un Franciacorta Rosé millesimato.
Sì, stavo un po' guardando qual è l'itinerario, andate anche in vecchi annessi, insomma, che sono rimasti lì e che segnano un po' la storia del vostro territorio.
Esattamente, noi la prima tappa la faremo nel vecchio roccolo di caccia dell'azienda, quindi il nostro interesse è quello di comunicare ai nostri ospiti anche una storia della famiglia, una tradizione che assolutamente noi nuove generazioni non vogliamo disperdere. Quindi andremo a comunicare sì il vino, ma come ho detto all'inizio, soprattutto il territorio e una famiglia. Il nostro è un'azienda agricola, una cantina con annesso agriturismo, e quindi l'aspetto fondamentale che noi vogliamo trasmettere è proprio l'accoglienza familiare, quindi la tradizione, la storia.
Una curiosità, questo è un periodo che diventa di bassa stagione, ma da voi anche per questo motivo il white trekking può essere un'opportunità, può esserci l'idea anche di allungare, no? È il periodo in cui poter fare un itinerario. Qual è il turismo che si trova in Franciacorta in questo periodo dell'anno?
Allora, ottobre, l'ha detto lei, è un mese splendido per i colori, è finita la vendemmia, abbiamo vigneti proprio con le foglie che iniziano a cadere, ci sono dei colori splendidi. sicuramente abbiamo parecchio turismo estero. Noi domani abbiamo ad esempio un gruppo di 20 svedesi che viene proprio in Francia Corta per fare il wine trekking, quindi sicuramente turismo estero, ma nel weekend anche turismo italiano, quindi essenzialmente centro-nord Italia. Direi che è adatto, il mese di ottobre è adatto ancora proprio per vivere la campagna, per vivere la cantina.
Ma anche per perdere qualche chilo, perché si cammina 3-4 ore, quindi dopo si può benissimo bere e mangiare.
Sei più serena, no? Dopo, no?
Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no, nel senso che ogni vino che si assaggerà si degusteranno anche dei prodotti locali, quindi dei formaggi tipici, dei salumi, delle focaccine fatte in casa, quindi se vogliamo dire che si perde qualche chilo, ma sicuramente daremo la possibilità comunque di degustare un buon vino anche con mangiando qualcosa, anche perché è un percorso di 2-3 ore, quindi sicuramente un percorso abbastanza per una famiglia, abbastanza non è cortissimo, e quindi vogliamo che la gente sia assaggi il vino, ma che abbia la possibilità anche di rilassarsi, e non deve essere una cosa assolutamente faticosa ma rilassante in mezzo alle vigne.
Bene, quindi endorfine Franciacorta per questo weekend, con questa idea di itinerario fuori porta. Vogliamo ringraziare per essere stato con noi quindi Gianluigi, via Mercati Castellini. Quindi se cercate su web l'azienda Al Rocol di Home in provincia di Brescia potete trovare maggiori informazioni. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, vi aspetto in Franciacorta.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Andiamo a Villa Sesta in questo fine settimana, domani per l'appunto, perché torna Di Tunto. Per chi non lo sapesse, è una delle attrazioni più importanti in tema di golosità.
Eh sì, siamo pronti a sporcarci le mani nel senso buono del termine, perché è la terza edizione di questa festa veramente carina, divertente, dove si possono mangiare cose buone, prevalentemente tratte dalla fantasia del cibo di strada, tra quello tradizionale e quello più innovativo. Tanti protagonisti, anche illustri chef, e noi ne abbiamo uno di coloro che domani saranno protagonisti, ovvero Gaetano Trovato di Arnolfo a Colle Valdelsa. Buongiorno chef, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La sua presenza mi fa dire che il cibo di strada quindi è comunque nobile, se piace anche cucinarlo dagli chef.
Assolutamente, è una tradizione che va avanti, chiaramente era prima un po' non troppo di moda, però è sempre andata avanti in tutto il mondo, tra l'altro. Cioè io ho delle esperienze internazionali da Hong Kong a Tokyo e Singapore eccetera, il cibo di strada funziona benissimo. Chiaramente questa è una manifestazione dove concentrare il gusto un pochino più moderno, ma sempre portare avanti questo tipo di discorso, ecco.
Ecco, nell'immaginario dello chef Trovato, qual è l'ideale cibo di strada anche della sua infanzia e gioventù magari?
Io sono di origine siciliana, poi sono stato adottato dalla Toscana, di conseguenza c'erano le panelle, i fritti vari, e invece per quanto riguarda qui l'ampredotto, i vari panini di strada che vanno avanti ancora, insomma c'è una bellissima realtà concentrata al mercato centrale in modo innovativo a Firenze per esempio, quindi c'è un bellissimo contesto in tutto il territorio, ecco.
Ci saranno vari chef che si cimenteranno per Di Tunto. Che cosa proporrete? Non so se vi siete scambiati qualche opinione fra voi.
Ma chiaramente per non portare tutte le stessi ingredienti cerchiamo sempre di concentrare, cioè il borgo di Villa Sesta è molto caratteristico, ci sono artigiani locali nel posto, piccole trattorie che proporranno appunto il cibo di strada, e ci sono degli chef a livello, c'è la Valeria Piccini, c'è uno chef delle Marche, insomma ci sono varie situazioni, c'è chi porta il pesce, chi la carne. Noi faremo una brioche rivisitata, quindi un pan brioche, un panino con una guancia glassata e delle cipolle in agrodolce di Certaldo, quindi una cosa, e delle spezie toscane. Un pizzico di novità, ma è sempre una cosa interessante, ecco, questo è importantissimo.
Può essere, secondo lei, il veicolo del cibo di strada un modo anche per avvicinare anche non gli esperti necessariamente ad una cucina comunque importante, gourmet, come quella che si può fare e trovare?
Chiaro. No, chiaramente fare un panino gourmet rispetto al panino semplice con la porchetta può incitare almeno una volta all'anno per un'occasione speciale a venire magari al ristorante Arnolfo, perché no?
Può essere un biglietto da visita, perché il buon cibo comunque piace a tanti, ecco, non direi a tutti, perché ci sono quelli che preferiscono la quantità. Non so voi chef che cosa ne pensate di quelli che dicono: no, ma io se non ho il piattone pieno di pasta non mi diverto.
Hai ragione. No, ma è chiaro, i tempi sono cambiati, siamo tutti supernutriti e la quantità sta scemando, secondo me. Guardi, io insegno ad Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, da 10 anni, sono docente per la regione toscana e di conseguenza spesso ai ragazzi che si accingono appunto a fare questo mestiere dico sempre di rinunciare a 2-3 volte ad andare in pizzeria oppure in trattoria e fare un'esperienza più importante, per me, ecco, dicevo questo. Poi credo che tutti possiamo insomma fare uno strappo alla regola e chiaramente bisogna provare e toccare con mano, perché non, certo che non si esce con la fame da un ristorante gourmet, perché ci sono più assaggi, c'è un percorso vero e proprio gastronomico che dà grande valore al cibo e alla qualità del cibo.
Bene, allora intanto domani noi andiamo a Ditunto, a Villa Sesta, mangiamo con le mani, facciamo un bel giro, confidando anche nel bel tempo, e poi ci addentriamo magari anche nei ristoranti degli chef che sono protagonisti. Grazie quindi a Gaetano Trovato per essere stato con noi su Y Station e appuntamento a domani.
Grazie a tutti, buona giornata.
Io sento già il sapore del pan brioche con dentro tutta quella roba caramellata e addirittura le cipolle.
Sì, ma c'è veramente di tutto a Villa Sesta, anche le piadine, la torta di ceci, il castagnaccio, appunto il lampredotto.
Insomma, un cesto pieno di robe e di delizie dal mondo, no? Dalla nostra terra. Ci salutiamo qua, buona giornata da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci, ciao!
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.